Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 494. La donna adultera e l'ipocrisia dei suoi accusatori. Vari insegnamenti. Vedo l'interno del recinto del Tempio, ossia uno dei tanti cortili contornati da porticati. E vedo anche Gesù, il quale, molto ammantellato nel suo manto, che lo fascia sopra la veste, non bianca ma rosso cupo, sembra una stoffa di lana pesante, parla a della folla che lo circonda. Direi che è una giornata invernale, perché vedo che tutti sono molto ammantellati e che faccia piuttosto freddo, perché invece di star fermi, tutti camminano alla svelta come per scaldarsi. Vi è del vento che smuove i mantelli e solleva la polvere dei cortili. Il gruppo che si stringe intorno a Gesù, l'unico che stia fermo, mentre tutti gli altri, intorno a questo o a quel maestro, vanno avanti e indietro, si fende per lasciar passare un drappello di scribi e farisei gesticolanti e più che mai velenosi. Sprezzano veleno dallo sguardo, dal colore del volto, dalla bocca. Che vipere! Più che condurre, trascinano una donna sui 30 anni, scappigliata, disordinata nelle vesti, come chi è stata malmenata, e piangente. La buttano ai piedi di Gesù come fosse un mucchio di cenci o una spoglia morta. E lei resta là, rannicchiata su se stessa, col volto appoggiato alle due braccia, nascosto da esse, che le fanno cuscino fra il volto e il suolo. Maestro, costei è stata accolta in flagrante adulterio. Suo marito l'amava, nulla le faceva mancare, ella era regina nella sua casa, e lei lo ha tradito perché è una peccatrice, una viziosa, un'ingrata, una profanatrice. Adultera è, e come tale va lapidata. Mosè l'ha detto. Nella sua legge lo comanda che queste tali siano lapidate come bestie immonde. E immonde sono, perché tradiscono la fede e l'uomo che le ama e le cura, perché come terra mai sazia, sempre sono affamate di lussuria. Peggio delle meretrici sono, perché senza morso di bisogno danno se stesse per dare cibo alla loro impudicizia. Corrotte sono, contaminatrici sono, a morte devono essere condannate. Mosè l'ha detto. E tu, maestro, che ne dici? Gesù, che aveva interrotto di parlare all'arrivo tumultuoso dei farisei e che aveva guardato la muta astiosa con sguardo penetrante e poi aveva chinato lo sguardo sulla donna avvilita gettata ai suoi piedi, tace. Si è curvato, restando seduto e con un dito scrive sulle pietre del portico che la polvere sollevata dal vento copre di terriccio. Quelli parlano e lui scrive. Maestro, parliamo a te. Ascoltaci. Rispondici. Non hai capito? Questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio nella sua casa, nel letto dell'uomo suo. Ella lo ha sporcato con la sua libidine. Gesù scrive: ma è stolto quest'uomo. Non vedete che non capisce nulla e traccia dei segni sulla polvere come un povero folle. Maestro, per il tuo buon nome, parla. La tua sapienza risponda al nostro interrogare. Ti ripetiamo, questa donna non mancava di nulla, aveva vesti, cibo, amore e ha tradito. Gesù scrive: ha mentito all'uomo che aveva fiducia in lei. Con bocca mendace l'ha salutato e col sorriso l'ha accompagnato alla porta e poi ha aperto la porta segreta e ha ammesso il suo amante. E mentre il suo uomo era assente per lavorare per lei, essa, come una bestia immonda, si è avvoltolata nella sua lussuria. Maestro, è una profanatrice della legge, oltre che del talamo. Una ribelle, una sacrilega, una bestemmiatrice. Gesù scrive. Scrive e cancella lo scritto col piede calzato dal sandalo e scrive più in là, girandosi piano su se stesso per trovare altro spazio. Sembra un bambino che giochi. Ma quello che scrive non è parola di gioco. Ha scritto successivamente: usuraio, falso, figlio irriverente, fornicatore, assassino, profanatore della legge, ladro, libidinoso, usurpatore, marito e padre indegno, bestemmiatore, ribelle a Dio, adultero. Scritto e riscritto, mentre sempre nuovi accusatori parlano. Ma insomma, maestro, il tuo giudizio, la donna va giudicata, non può col suo peso contaminare la terra, il suo fiato è veleno che turba i cuori. Gesù si alza. Misericordia, che viso! È un balenare di lampi che si avventano sugli accusatori. Sembra ancor più alto, tanto tiene la testa eretta. Sembra un re sul suo trono, tanto è severo e solenne. Il manto gli è caduto da una spalla e fa un lieve strascico dietro a lui, ma egli non se ne cura. Con volto chiuso e senza la più lontana traccia di sorriso sulla bocca e negli occhi, pianta questi occhi in volto alla folla che arretra come davanti a due lame ben puntute. Fissa uno per uno, con una intensità di indagine che fa paura. I fissati cercano di arretrare nella folla e di nascondersi in essa. Il cerchio così si allarga e sgretola, come minato da una forza occulta. Infine parla. Chi di voi è senza peccato? Scagli sulla donna la prima pietra. E la voce è un tuono, accompagnato da un ancor più vivo lampeggiare di sguardi. Gesù ha conserto le braccia sul petto e sta così, ritto come un giudice, in attesa, Suo sguardo non dà pace, ruga, penetra, accusa. Prima uno, poi due, poi cinque, poi a gruppi. I presenti si allontanano a capo basso. Non solo gli scribi e i farisei, ma anche quelli che erano prima intorno a Gesù ed altri che si erano accostati per sentire il giudizio e la condanna e che, tanto quelli che questi, si erano uniti per insolentire la colpevole e chiedere la lapidazione. Gesù resta solo con Pietro e Giovanni. Non vedo gli altri apostoli. Gesù si è rimesso a scrivere mentre la fuga degli accusatori avviene ed ora scrive: «Farisei, vipere, sepolcri di marciume, menzogneri, traditori, nemici di Dio, insultatori del suo verbo». Quando tutto il cortile si è svuotato e un gran silenzio si è fatto, non rimanendo che il fruscio del vento e quello di una fontanella in un angolo, Gesù alza il capo e guarda. Ora il volto si è placato. È mesto, ma non più irato. Dà un'occhiata a Pietro, che si è lievemente allontanato, appoggiandosi ad una colonna, ed una a Giovanni, che, quasi dietro a Gesù, lo guarda col suo sguardo innamorato. Gesù ha un'ombra di sorriso guardando Pietro e un più vivo sorriso guardando Giovanni. Due sorrisi diversi. Poi guarda la donna, ancora prostrata e piangente ai suoi piedi. L'osserva, si alza. Si raggiusta il manto come fosse in procinto di mettersi in cammino, fa un cenno ai due apostoli di avviarsi verso l'uscita. Quando resta solo, chiama la donna. «Donna, ascoltami, guardami», ripete il comando, perché essa non osa alzare il viso. «Donna, siamo soli. Guardami!» La disgraziata alza un viso su cui pianto e polvere fanno una maschera di avvilimento. «Dove sono, donna, quelli che ti accusavano?» Gesù parla piano, con serietà pietosa. Tiene il volto e il corpo lievemente piegati verso terra, verso quella miseria, e gli occhi sono pieni di una espressione indulgente e risanatrice. «Nessuno ti ha condannata?» La donna, fra un singulto e l'altro, risponde: «Nessuno, maestro». «E neppure io ti condannerò. Va e non peccare più, va alla tua casa e sappi farti perdonare da Dio e dall'offeso. Non abusare della benignità del Signore, va!» E l'aiuta a rialzarsi prendendola per una mano, ma non la benedice e non le dà la pace. La guarda avviarsi a capo chino e lievemente barcollante sotto la sua vergogna e poi, quando è scomparsa, si avvia a sua volta coi due discepoli. Dice Gesù: «Quello che mi feriva era la mancanza di carità e di sincerità negli accusatori. Non che mentissero nell'accusa, la donna era realmente colpevole, ma erano insinceri, facendosi scandalo di cosa da loro commessa le mille volte, e che unicamente una maggior astuzia e una maggior fortuna avevano permesso rimanesse occulta. La donna, al suo primo peccato, era stata meno astuta e meno fortunata. Ma nessuno dei suoi accusatori ed accusatrici, perché anche le donne, se non alzavano la loro parola, la accusavano in fondo al cuore, erano scevri di colpa. Adultero è chi trascende all'atto, e chi appetisce all'atto e lo desidera con tutte le sue forze. La lussuria è tanto in chi pecca che in chi desidera peccare. Ricordati, Maria, la prima parola del tuo maestro quando ti ho chiamata dall'orlo del precipizio dove eri. Il male non basta non farlo, bisogna anche non desiderare di farlo. Chi accarezza pensieri di senso e suscita con letture e spettacoli cercati appositamente e con abitudini malsane sensazioni di senso è ugualmente impuro come chi commette la colpa materialmente. Oso dire è maggiormente colpevole, perché va col pensiero contro natura oltre che contro morale. Non parlo poi di chi trascende a veri atti contro natura. L'unica attenuante di costui è in una malattia organica o psichica. Chi non ha tale scusante è di 10 gradi inferiore alla bestia più lurida. Per condannare con giustizia occorrerebbe essere immuni da colpa. Vi rimando a dettati passati quando parlo delle condizioni essenziali per esser giudice. A me non erano ignoti i cuori di quei farisei e di quegli scribi, non quelli di coloro che si erano uniti ad essi nell'inveire contro la colpevole. Peccatori, contro Dio e contro il prossimo, erano in loro colpe contro il culto, colpe contro i genitori, colpe contro il prossimo, colpe, soprattutto numerose, contro le mogli loro. Se per un miracolo avessi ordinato al loro sangue di scrivere sulla loro fronte il loro peccato, tra le molte accuse avrebbe imperato quella di adulteri, di fatto o di desiderio. Io ho detto: è quello che viene dal cuore che contamina l'uomo, e tolto il mio cuore, non vi era alcuno fra i giudici che avesse il cuore incontaminato. Senza sincerità e senza carità, neppure l'esser simili a lei nella fame concupiscente li induceva a carità. Io ero che avevo carità per l'avvilita, io, l'unico che ne avrei dovuto avere schifo. Ma ricordatevi però questo, che quanto più uno è buono e più è pietoso verso i colpevoli. Non indulge alla colpa per se stessa, questo no, ma compatisce i deboli che alla colpa non hanno saputo resistere. L'uomo, oh, più che canna fragile e viluccio sottile, è facile ad esser piegato dalla tentazione e portato ad avvinghiarsi là, dove spera trovare un conforto, perché molte volte la colpa avviene, specie nel sesso più debole, per questa ricerca di conforto. Perciò io dico che chi manca di affetto per la sua donna ed anche per la figlia sua propria è per 90 parti su 100 responsabile della colpa della sua donna o della sua creatura e ne risponderà per esse. Tanto l'affetto stolto, che è soltanto stupido schiavismo di un uomo ad una donna o di un genitore ad una figlia, quanto una trascuratezza d'affetti, o peggio, una colpa di propria libidine, che porta un marito ad altri amori e dei genitori ad altre cure che non siano i figli, sono fomite ad adulterio e prostituzione e come tali sono da me condannati. Siete esseri dotati di ragione e guidati da una legge divina e da una legge morale. Abilirsi perciò ad una condotta da selvaggi o da bruti dovrebbe fare orrore alla vostra grande superbia. Ma alla superbia, e in questo caso sarebbe anche utile, voi l'avete per ben altre cose. Ho guardato Pietro e Giovanni in diversa maniera, perché al primo, uomo, ho voluto dire: Pietro, non mancare tu pure di carità e di sincerità, e dirgli pure, come a futuro mio pontefice, ricorda quest'ora e giudica come il tuo maestro in avvenire. Mentre al secondo, giovane dall'anima di bambino, ho voluto dire: tu puoi giudicare e non giudichi perché hai il mio stesso cuore. Grazie, amato, d'esser tanto mio da essere un secondo me. Ho allontanato i due prima di chiamare la donna, per non aumentare la sua mortificazione con la presenza di due testimoni. Imparate, o uomini senza pietà. Per quanto uno sia colpevole, va sempre trattato con rispetto e carità. Non gioire del suo annichilimento, non accanircisi contro, neppure con sguardi curiosi. Pietà, pietà per chi cade. Alla colpevole indico la via da seguirsi per redimersi, tornare alla sua casa, umilmente chiedere perdono e ottenerlo con una vita retta. Non cedere più alla carne, non abusare della bontà divina e della bontà umana, per non scontare più duramente di ora la duplice o molteplice colpa. Dio perdona, perdona perché è la bontà, ma l'uomo, per quanto io abbia detto perdona al fratello tuo 70 volte 7, non sa perdonare 2 volte. Non le do pace e benedizione, perché non era in lei quella completa recisione dal suo peccato che è richiesta per essere perdonati. Nella sua carne, e purtroppo nel suo cuore, non era la nausea per il peccato. Maria di Magdala, sentito il sapore del mio verbo, aveva avuto disgusto per il peccato ed era venuta a me con la volontà totale di essere un'altra. In costei era ancora un ondeggiamento fra le voci della carne e dello spirito. Né ella, nel turbamento dell'ora, aveva ancora potuto mettere la scure contro il ceppo della carne e reciderla, per andare mutilata del suo peso bramoso al regno di Dio, mutilata di ciò che era rovina, ma accresciuta di ciò che è salvezza. Vuoi sapere se si è poi salvata? Non a tutti fui salvatore, per tutti lo volli essere, ma non lo fui perché non tutti ebbero la volontà d'essere salvati. E questo è stato uno dei più penetranti strali della mia agonia del Getsemani. Vai in pace tu, Maria di Maria, e non voler più peccare neppure nelle inezie. Sotto il manto di Maria non stanno che cose pure, ricordalo.